Monsignor Trevisi, si è verificato nella sua diocesi a Trieste il primo caso italiano di suicidio assistito con autosomministrazione di un farmaco fornito dal Servizio Sanitario Nazionale. Lei ha commentato questa storia chiedendo preghiera e silenzio.
Io penso che il primo atteggiamento cristiano è quello della preghiera e di non innescare polemiche in questo momento, per cui il silenzio è anche il raccoglimento dovuto di fronte alla sofferenza estrema di una persona che si sentiva prigioniera del suo corpo. Io non ho avuto la possibilità di parlare, di conoscerla direttamente, so soltanto dalle cronache dei giornali. In ogni caso, io penso che la prima cosa, anche se è una persona non conosciuta, è una persona che ha molto sofferto e allora la affidiamo a Dio. Lui conosce il cuore, le speranze, le fatiche, i drammi. Noi, ecco, possiamo solo affidare e intercedere.
La signora Anna ovviamente non è il suo vero nome, questo aveva 55 anni, era affetta da sclerosi multipla. Per arrivare a questo punto, eccellenza, cosa si è sbagliato? Come si poteva accompagnare questa donna nella sua grave malattia?
Guardi, io dico che non conosciamo il caso in tutte le sue dinamiche, per cui io non mi sento di puntare il dito su che cosa si è sbagliato o su chi. Quello che mi viene da dire è che ci sono davvero degli spazi che oggi la medicina ha aperto, di spazi di vita tormentata, per i quali siamo chiamati ad un supplemento di accompagnamento che ci interpella tutti. Interpella la comunità cristiana come quella civile. Evidentemente anche un'assistenza sanitaria integrale con le cure palliative adeguate, evidentemente mettendo in atto tutta una serie di presidi e di accompagnamenti anche per i familiari. Non conosciamo con chiarezza i contorni della storia di Anna. Quello che possiamo dire è che di fronte a una persona che non trova più la forza, le energie per vivere, ci sentiamo tutti un po' smarriti nel dire ma sicuri che stiamo facendo abbastanza per accompagnare gli ammalati o li facciamo sentire vite di scarto perché costano troppo, perché non sono efficienti, perché non riescono più ad avere quelle relazioni che possono dare senso alla propria esistenza. Per cui ecco l'invito al silenzio, alla preghiera, all'accoglimento e anche a pensare a quanti malati conosciamo e se stiamo facendo abbastanza per loro. Scegliamo di fare una carezza a qualche malato, di dare un po' di tempo a chi è disperato e ha bisogno di un po' di compagnia, un tempo di qualità, come serve anche un sistema sanitario di qualità per queste persone affette da gravi malattie.
Lei ha parlato di scarto e ha parlato di carezza. In un mondo in cui prolifera quella cultura dello scarto di cui spesso parla Papa Francesco e alla quale andrebbe invece contrapposta una coraggiosa cultura della vita, lei da pastore come riesce a far sentire la carezza del Signore a chi vive profondamente e costantemente nel dolore che si accompagna spesso anche alla solitudine?
Questo è un po' il tentativo che si vorrebbe fare, poi non siamo sicuri mai di riuscirci e di fare abbastanza. A me piace ripetere che per le persone il tempo io ce l'ho, non è vero che non abbiamo tempo, ci sono delle priorità da salvaguardare, però è un impegno questo che non può essere solo del pastore, ma di una comunità intera. Per cui ecco che io sollecito sì tutti i presbiteri, i preti, ma tutte le comunità a darsi tempo e a trovare anche, non perché bisogna delegare qualcuno, ma anche delle strategie, perché un conto è l'essere in una casa di riposo, un conto è l'essere in un appartamento magari al terzo o al quarto piano senza ascensore, però lì ci sono dei vicini di casa o ci sono dei parenti che conoscono quella situazione, o una comunità cristiana che deve farsi accorta di queste situazioni. Io penso che è un impegno che ci accompagna tutti i giorni, pertanto non è mai finito, mai esaurito, è uno stile di vita per il quale tante volte ci lasciamo prendere da esperienze un po' di svago o di consumo che riempiono la vita e non ci danno altri spazi, sapere invece salvaguardare che ci sono persone per le quali serve un rapporto, una relazione di qualità, non soltanto la soddisfazione di un bisogno materiale, che so io l'igiene personale per esempio, che pure è importantissima, ma però poi anche quella condivisione che dice l'affetto reciproco che può dare senso alla vita, anche quando è tormentata da una una grossa invalidità.
Lei, in quanto delegato per la Commissione della Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Triveneta, qualche giorno fa si è recato assieme ad altri vescovi dell'area in visita a Stefano Geller, malato di distrofia muscolare che ha recentemente ottenuto dall'ASL competente l'autorizzazione ad accedere al suicidio assistito. Che tipo di incontro è stato?
È stato un incontro molto cordiale, davvero. Ci siamo entrati nella casa di Stefano con molto rispetto. Lui ci ha invitato ad andare e noi siamo andati molto contenti, molto volentieri. Lui ci ha testimoniato una grande voglia di vivere, ma anche la paura di trovarsi in condizioni di sofferenza insopportabili, perché lui ha una malattia che ha ereditato dalla sua mamma e ha visto morire la sua mamma, che era una donna di grande fede, e allora lui teme di trovarsi in quella situazione. E allora lui ha fatto questa procedura e lui ha detto che da quando ha ottenuto quel permesso ha trovato anche maggiore serenità per affrontare adesso la vita con grande coraggio e con grande determinazione, perché lui vuole vivere. Cosa dire? Che sì, noi abbiamo manifestato un po' quello che stavo dicendo già adesso, la cultura dello scarto, il pericolo di indurre persone fragili e vulnerabili a non lottare, perché appunto non tutti hanno la fortuna di avere vicino tante persone care che sostengono, che incoraggiano. Evidentemente sì, siamo su posizioni differenti, ma che non ci impedisce però una vicinanza, una prossimità, un cercare di essere vicini nel nome di Dio. È stato bello alla fine in questa casa dire una preghiera insieme, poi la preghiera, la benedizione di quattro vescovi su Stefano. Questo non per confondere o per gesti equivoci, ma per dire che nel nome del Signore Gesù, di Lui che ha conosciuto la nostra fragilità e vulnerabilità, è nato a Betlemme, per loro non c'era posto, piuttosto che Lui morto in croce con tutta l'angoscia del Getsemani, conosce bene queste ferite, noi essere vicini nel suo nome per vivere con amore ogni spazio e ogni tempo della vita.
Si parla del suicidio assistito come di una conquista, dell'eutanasia come di una forma di progresso, perché non lo è?
Io ritengo che le scorciatoie talvolta sono piene di pericoli. Non è facile oggi distinguere tra accanimento terapeutico ed eutanasia. Per questo nel documento dei Vescovi del Triveneto si era parlato di salvaguardare uno spazio etico nel dibattito pubblico e si era parlato di che ci sono delle zone che vanno ulteriormente investigate. E sappiamo che oggi la medicina prolunga la vita laddove un tempo invece la morte arrivava molto prima, per esempio appunto il caso della signora Anna o di Stefano. Ecco che allora siamo chiamati a entrare dentro delle situazioni, ma con molto rispetto e molto pudore. Quando c'è solo la rivendicazione, con il rischio poi di aprire delle legislazioni che non sono più frutto di una scelta, ma di una imposizione, di una induzione a fare quella scelta. È il pericolo di procurare una cultura di eutanasia anche e soprattutto là dove c'è una grande vulnerabilità e una grande fragilità. Per questo, diciamo, non c'è nulla da festeggiare perché muore una persona e muore in questa maniera. Noi crediamo nella vita, nel Dio della vita, per cui noi affidiamo al Dio della vita, Anna, come tutte le persone che muoiono nelle guerre, che muoiono dentro le sofferenze di ogni tipo.